Le 19.47, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Bracciante agricolo è morto nei campi del Mantovano, si chiamava Tarel Haddad. Si pensa che possa aver avuto un malore legato al caldo mentre lavorava nell'orario vietato dall'ordinanza regionale. È il terzo caso simile in pochi giorni, avvenuto in provincia di Mantova. Primarie del centro-sinistra, si candida anche Lorenzo Pacini. La città non va più amministrata come un'azienda, dice. 30 anni, assessore al Municipio 1, si presenta con un programma radicale e incentrato a un nuovo socialismo municipale. Sala su San Siro, troppe case popolari e sproporzione tra italiani e stranieri. Ma nel quartiere le abitazioni per i meno abbienti sono diminuite e andrebbero solo rese più dignitose. La risposta del SICET, il sindaco pensi alle tante case sfitte e non a fare una guerra ai poveri. L'ipotesi è che sia morto per un malore legato al caldo mentre era al lavoro, nei campi, nell'orario vietato dall'ordinanza regionale. Si chiamava Tarel Haddad, aveva 55 anni, il bracciante agricolo morto a Borgo Carbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie. L'uomo era stato assunto pochi giorni prima, aveva un contratto fino alla fine di luglio. Le indagini ora dovranno chiarire le circostanze della morte. È il terzo caso simile accaduto nei terreni del Mantovano in pochi giorni. I sindacati che seguono i lavoratori agricoli chiedono un intervento del prefetto e chiedono soluzioni serie. L'ordinanza regionale, così com'è, dicono, non può bastare. Ivan Papazzoni è segretario generale della Fly CGL di Mantova.
Il protocollo non può essere generalizzato per la regione Lombardia da Sondrio a Mantova, perché le condizioni sono completamente diverse, sia le condizioni del luogo di lavoro a campo aperto, quindi perennemente al sole, e sia perché Mantova, essendo proprio nel fondo della pianura padana, oltre alle temperature paga anche lo scotto dell'umidità dell'aria che incide molto. È il minimo che si possa prevedere la sospensione nelle ore proprio più calde. Vanno rianalizzate tutte le situazioni, perché la situazione ormai è insostenibile e inaccettabile, e che sosteniamo non possa essere affrontata con palliativi tipo il decreto regionale che prevede la sospensione dalle 12.30 alle 16.30, ma un problema che deve essere affrontato territorio per territorio, giornata per giornata.
C'è un nuovo candidato alle possibili primarie del centro-sinistra di Milano, è Lorenzo Pacini, 30 anni, esponente dell'ala sinistra del Partito Democratico. Ascoltiamo il servizio di Roberto Maggioni.
L'ultimo a dichiararsi è dunque il giovane assessore del Municipio 1, Lorenzo Pacini. Nato e cresciuto politicamente nel PD, Pacini usa parole che nel PD non sono molto di casa: socialismo, lotta di classe, redistribuzione, rivoluzione. Sui social è diventato una piccola star grazie a una comunicazione fatta di video con messaggi diretti e posizioni senza sfumature, sia che si parli di tassare i ricchi per redistribuire ai poveri, come del genocidio a Gaza o le piste ciclabili. Con Pacini, possibili candidati alle eventuali primarie del centro-sinistra diventerebbero quasi 8. La saga dei dubitativi e dei condizionali, lo schema al momento è questo. Pacini e il civico Tommaso Goisis chiedono apertamente le primarie e hanno già avanzato la propria candidatura. Meno espliciti l'attuale vice sindaca Anna Scavuzzo, che a dicembre aveva detto che le piacerebbe fare la sindaca di Milano, e l'assessore al bilancio Emmanuel Conte, che nei giorni scorsi ha detto che alle primarie ci sarà se il progetto sarà condiviso. Tra i sostenitori storici delle primarie c'è il capogruppo del PD in Regione Lombardia, Pier Francesco Maiorino, che sembra attendere una decisione ufficiale della coalizione prima di candidarsi anche lui. Tra i nomi che circolano, senza conferme del diretto interessato, c'è anche l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi. Da mesi circola anche il nome del giornalista Mario Calabresi, guardato con interesse da alcune personalità del mondo arancione che sostenne Giuliano Pisapia, e da Azione di Carlo Calenda. Infine, a sinistra, qualcuno fa il nome della ricercatrice femminista Carlotta Cossutta. 8 nomi, un affollamento che mostra la frammentazione del centro-sinistra milanese dopo 15 anni di governo della città. Una matassa che i partiti vorrebbero sbrogliare dopo la pausa estiva, ma che potrebbe ingarbugliarsi ancora di più nelle prossime settimane, se spunteranno altri candidati a queste primarie che tutti sembrano volere, fino a prova contraria.
Troppe case popolari nel quartiere di San Siro. Risultato, la proporzione tra italiani e non italiani è sbagliata e questo condiziona le scuole. Parole del sindaco Giuseppe Sala. Secondo il sindaco, il presunto aumento delle case popolari nel quartiere ha creato uno squilibrio sociale con una conseguenza sulle scuole di zona. Succede che i genitori degli italiani che li mettono in una scuola di quartiere vedono che magari si ritarda l'apprendimento perché tanti hanno problemi con la lingua, allora li spostano, ha aggiunto Sala. Parole demagogiche, populiste, che vanno in direzione contraria alla realtà del quartiere, che ha visto invece negli anni diminuire sensibilmente il numero di case popolari. Questo è il commento alle parole di Sala di Giacomo Manfredi, operatore del sindacato degli inquilini SICET, proprio a San Siro.
Quello che viene da dire è che in realtà a Milano quello che manca sono proprio le case popolari. In una città con oltre 18.000 famiglie in lista di attesa e 10.000 case vuote divise equamente tra comune e area, quello che servirebbe è un investimento sostanzioso sul riatto delle decine, centinaia di alloggi che colpevolmente sono vuoti. È una visione miope, in quanto in realtà non vanno combattuti i poveri e la povertà, ma va combattuta quella politica che ha solo favorito la rendita in questi anni a Milano, aumentando i valori dei canoni di locazione, producendo un aumento considerevole degli sfratti per morosità e per morosità incolpevoli. Questo in un quartiere che ha visto diminuire il proprio patrimonio da 6.000 alloggi popolari originari a poco meno di 4.000 con 500 case vuote e che ci rendiamo conto possa un quartiere di lavoratori poveri dare fastidio all'immaginario di una città che invece deve dare una risposta sempre a una fascia di popolazione più ricca.
Una capotreno è stata aggredita e picchiata da un passeggero a bordo di un treno Freccia Rossa fermo per un guasto tecnico alla stazione di Milano Lambrate. A denunciare l'episodio è la Will Trasporti Lombardia, che parla di una situazione inaccettabile di sicurezza ormai totalmente fuori controllo per il personale ferroviario. Secondo il sindacato, la lavoratrice è stata afferrata per la divisa, scaraventata a terra, colpita ripetutamente al volto, mentre l'aggressore le si sarebbe anche seduto sopra, continuando a colpirla. Solo l'intervento di alcuni passeggeri avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi. L'uomo, riferisce la Will, è poi riuscito a fuggire approfittando di una porta aperta senza essere identificato. Il sindacato denuncia la carenza di adeguati presidi di sicurezza, l'inefficacia dei protocolli per la gestione delle emergenze e chiede interventi immediati a istituzioni, azienda e autorità competenti. Antonio Albrizio è segretario generale della Will Lombardia.
È ora di dire basta. L'aggressione avvenuta in Lambrate ai danni di una capotreno che stava facendo il proprio lavoro è inaccettabile. È stata una brutale aggressione ed è l'ultima di una lunga serie. Non possiamo pensare che questo sia ritenuto una condizione normale. Questo piaga, questo problema deve diventare priorità assoluta per noi, per le aziende, per le istituzioni, per la politica. Una priorità che deve essere affrontata subito, deve essere affrontata in modo serio, concreto, mettendo a disposizione le risorse necessarie, mettendo a disposizione tutti gli strumenti e i mezzi per prevenire il più possibile situazioni di questo genere. Esporre i lavoratori a questi rischi non è accettabile. Oggi succede nei trasporti, domani succede in altri settori. Noi sappiamo benissimo che ci sono altri settori che sono molto colpiti, pensiamo alla sanità, pensiamo alla scuola, pensiamo al commercio. Ecco, noi non possiamo accettare questo, non possiamo pensare che un lavoratore si alzi la mattina per dare il proprio lavoro, per svolgere un servizio e non sa se tornerà a casa la sera.
Consiglio regionale ha approvato, coi soli voti della maggioranza di destra, la nuova legge sulla riforma della valutazione d'impatto ambientale, procedimento necessario prima di dare via libera alla costruzione di nuove opere. La destra ha giustificato il suo voto favorevole parlando di semplificazione delle norme. Dietro la parola semplificazione si nasconde il tentativo di evitare controlli più seri su quanto avviene nel nostro territorio, dice il consigliere di Alleanza Verdi Sinistra, Onorio Rosati.
La valutazione di impatto ambientale non può essere trattata come un semplice passaggio amministrativo da rendere più rapido, più leggero. Infatti la VIA è uno strumento di garanzia, serve a tutelare l'ambiente, la salute, il paesaggio, gli ecosistemi e la qualità della vita delle comunità interessate. Quindi il rischio che vediamo qui è che da una parte si parla di semplificazione, ma in realtà si tende a indebolire la capacità di valutare davvero gli effetti delle opere e degli impianti sui territori. Diciamo che in Lombardia abbiamo territori già sottoposti a fortissime pressioni ambientali, infrastrutturali e insediative. è tutto evidente che un intervento di questa natura rischia di compromettere quel percorso autorizzativo dentro il quale era possibile individuare anche degli elementi di miglioramento. Non viene assolutamente affrontato il tema degli effetti cumulativi e quindi rischiamo di autorizzare trasformazioni profonde del territorio senza averne mai misurato davvero l'impatto complessivo. Per questo riteniamo che questo progetto di legge sia insufficiente, perché avrebbe dovuto rafforzare gli strumenti di valutazione mentre li limita, avrebbe dovuto garantire criteri più chiari, uniformi e stringenti sugli impatti cumulativi e invece non fa tutto questo. Quanto carico ambientale possono ancora sopportare i nostri territori? Ecco, questa è una domanda alla quale Regione Lombardia, con questo tipo di progetto di legge approvata, di modifica della via, assolutamente non vuole affrontare.
Sempre oggi in Consiglio regionale è stata approvata una legge che garantisce assistenza sanitaria e cure primarie ai cittadini senza dimora, una proposta presentata dalle opposizioni mesi fa, che oggi ha visto la fine. Pier Francesco Maiorino, capogruppo del PD al Pirellone, primo firmatario del provvedimento.
Finalmente anche in Regione Lombardia c'è una legge che garantisce l'accesso alle cure mediche, all'assistenza sanitaria per le persone senza dimora, per i cittadini senza dimora. Una proposta di legge che abbiamo presentato mesi fa e rispetto a cui abbiamo dato battaglia, che oggi è diventata legge, ne siamo molto orgogliosi, proprio perché non possiamo assolutamente tollerare il fatto che chi vive per strada diventa la persona più esposta sul piano proprio delle problematiche riguardanti la salute senza alcun tipo di copertura dal punto di vista medico e, come già avvenuto in altre regioni, anche Regione Lombardia colma questo ritardo.
Il sindaco Giuseppe Sala ha scelto il ragioniere capo di Palazzo Marino, Roberto Colangelo, come nuovo membro del consiglio d'amministrazione della Fondazione Milano Cortina. La nomina si è resa necessaria dopo le dimissioni del componente scelto dal comune, Cristian Malangone. Il sindaco ha così respinto la proposta di nominare nel CDA il direttore della rivista Altra Economia, Duccio Facchini, proposta che era arrivata dal presidente della Commissione Olimpiadi del Comune di Milano, Alessandro Giungi.
Sì, devo dire che il sindaco proprio non c'è nessun verso che mi possa ascoltare. Devo dire che però sinceramente per me è quasi una medaglia, perché ritengo che questa sia un'amministrazione che, soprattutto per quello che riguarda il sindaco e la giunta, davvero ha fatto tante cose che io non ho in alcun modo avallato e addirittura ho ritenuto sbagliate. Questa è una scelta ulteriore che non approvo, perché comunque Duccio Facchini penso che fosse la persona migliore per ricoprire quel ruolo, per l'indipendenza, l'autorevolezza, per la sua attenzione anche ai bilanci della Fondazione Milano Cortina dimostrato in questi anni. Ci voleva, credo, una persona come Duccio Facchini. Io l'ho indicato, credo una scelta che assolutamente avrebbe aiutato per quello che riguarda anche quel ruolo che il Comune di Milano ha all'interno della Fondazione Milano Cortina. Si è scelto diversamente, ovviamente il sindaco poi si comporta, sceglie come meglio ritiene. Io penso da presidente della commissione Legacy Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026, però di aver svolto un ruolo proprio di consigliere in maniera assolutamente importante.
Le previsioni del meteo con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Soleggiato, annuvolamenti cumuliformi su Alpi e Prealpi, qualche temporale di calore isolato in pianura asciutto, nella notte dispersione di nuvole irregolari. Domani mercoledì soleggiato ma con nuvolosità in aumento da Alpi e Prealpi, dove saranno possibili temporali già dalla tarda mattinata, poi in estensione alla pianura dal mezzogiorno nel primo pomeriggio, localmente intensi con forti rovesci, grandine, raffiche di vento, successiva apertura di schiarite su Alpi e Prealpi e ventilazione da nord. Le temperature massime oscilleranno tra 30 e 32 gradi.
Sono le 20 in punto, è tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Alessandro Braga, Chiara Manetti e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7:15. Buona serata.